Ciao, ci senti?
Sì, mi sento, ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per essere con noi. Volevamo appunto partire da te, Tony, insomma, se ci puoi fare un po' una cronaca, un racconto di come è andata la manifestazione a Genova e insomma che cosa, come la valuti, come è stata in generale.
Beh, diciamo pure che sono un po' di anni che sono qua a Genova ed è forse la prima volta che sotto forma, diciamo, appunto di volontari, gente comune che è intervenuta in un disastro come quello che c'è stato anche quest'ultima volta, si decide un po' di prendere la parola e di andare oltre la semplice parte di semplice nel senso di che servono solo le braccia, ma di volontariato e di aiuto per ripristinare una situazione vivibile. E quindi è un elemento sicuramente molto interessante che fino ad oggi non c'era stato la scorsa alluvione, non c'era stato in altre occasioni. È evidente che c'è un qualcosa di più in città dopo quest'ultima alluvione, perché seppur con colorature diverse, più persone hanno preso parole, hanno cercato sia prima di auto-organizzarsi rispetto alla situazione, poi di rivendicare o di chiedere altro subito dopo i drammatici fatti, e quella di sabato sicuramente è stata l'occasione forse più grande dopo l'alluvione della settimana precedente. Ci sono già altre cose organizzate, ci sono già altri appuntamenti, adesso vedrà questa piattaforma di volontari se come partecipare, come andare avanti, ma sicuramente quella di sabato è stata un'occasione nuova dove hanno partecipato i volontari sotto tutte le forme, vari comitati territoriali, ha partecipato anche una delegazione della Val di Susa, ha partecipato una delegazione di parenti delle vittime della strage di Viareggio, proprio anche per andare a sottolineare quelli che sono stati gli elementi caratterizzanti di quest'ultima alluvione, ovvero anche il deragliamento ferroviario che c'è stato in Valpolcevera, oltre all'esplosione di tutti i rii e torrenti nella città. E questa volta è stata un'alluvione, fortunatamente con un solo morto, ma sicuramente più grande, più disastrosa, più ingente di quella di 3 anni fa, che purtroppo, essendo accaduta in pieno giorno, ha avuto molte più vittime, ma era molto più localizzata su una delle vallate. Questa volta ha coperto l'intero territorio.
Sì, rispetto all'altra alluvione, capisco che è un po' un paragone stupido, però la risposta questa volta è stata quindi più articolata e più ampia dal punto di vista popolare, chiamiamo così, nel senso che forse c'è stata una presa di consapevolezza, di sguardo molto più reale su che cosa provoca poi un continuo disastro anno dopo anno, comunque dopo pochi anni.
La risposta è stata più generale,
sì.
E anche possiamo dire dal lato di alcuni intellettuali, possiamo metterla così, c'è stata una presa di posizione pubblica rispetto all'uso del territorio e rispetto alla cementificazione. Dal punto di vista dei comitati da sempre attivi, o sulla questione dell'alta velocità, o sulla questione dei rifiuti, piuttosto che sulla questione appunto più strettamente collegata al dissesto idrogeologico di un luogo, le cause sono state identificate in maniera abbastanza precisa. Così come è stato identificato in modo abbastanza preciso cosa non bisogna più fare, cosa non si dovrebbe fare e come andrebbero usati i denari che adesso si è deciso di spendere sul terzo valico, piuttosto che sulla nuova gronda autostradale, piuttosto che sul nuovo inceneritore. Quindi diciamo che questo drammatico evento è stato anche un elemento attraverso il quale le persone non possono più, molte delle persone che facevano finta di niente, diciamo, non possono negare un'evidenza, nel senso che i torrenti sono esplosi in tutte le vallate, il deragliamento era quello di un Freccia Bianca a fianco a un cantiere dell'alta velocità in costruzione, il fiume, diciamo, il torrente più grosso che è esploso, Bisagno, di nuovo quello per cui si discute dal 1960 sostanzialmente, quando ci fu forse la più grande e più grave alluvione, e nonostante questo si costruì ancora sopra e si continua a costruire sopra. Quindi gli elementi caratterizzanti ci sono tutti e le persone non negano più alcune evidenze, a parte il sindaco che come al solito risponde che lui non lo sapeva, cioè un sindaco che da quando è stato eletto lui risponde solo io non so. E quindi a parte questa ridicola vicenda dell'istituzione comunale, il resto della città è abbastanza cosciente. Certo che in una situazione di crisi molto grave le forze politiche più potenti, le forze economiche più potenti fanno e continuano a far leva solo sulla disoccupazione, sulla povertà che cresce, sulla carenza di fondi rispetto ai servizi, e quindi il ricatto è costante, non possiamo perdere i fondi per costruire determinate cose. È su questo che si fa leva in città sostanzialmente. Le fasce più povere, ma in generale non è una città grande, Genova comunque rimane una città piccola e molto, molto ampia territorialmente, la leva è comunque quella economica, quella della carenza del lavoro, e quindi c'è un mugugno sottostante anche da quelle parti lì, perché i danni hanno toccato praticamente tutti. Bisogna vedere come si riuscirà un po' a far crescere questa situazione di mugugno in qualcosa di un pochino più concreto. Adesso sicuramente da un certo punto di vista anche la procura ha aperto alcuni fascicoli molto interessanti, mettiamola così, perché ha aperto un fascicolo anche sul cantiere Terzo Valico qua in Valpolcevera, le denunce da parte di molti abitanti si sono fatte sentire da subito, e anche le voci. Non c'è stata disponibilità al dialogo nei confronti della pubblica amministrazione in questi giorni, che comunque è un elemento di contrasto che fa individuare la volontà di andare oltre le solite chiacchiere che arrivano dalla pubblica amministrazione in questi casi.
Certo, quindi anche insomma comunque una costruzione di questo anche a livello forse più regionale, cioè a partire sicuramente da Genova, ma che potrebbe coinvolgere anche altri territori comunque coinvolti della Liguria.
Sicuramente è complessa, è complicata questa questione, nel senso che il territorio che va dalla Spezia fino a Genova, diciamo che arriva addirittura fino in Toscana, è ancora gravemente sotto shock, è gravemente colpito nelle sue strutture primarie dall'alluvione precedente, con tanti morti e con le tante strade distrutte e con i servizi ancora non rimessi a posto. La comunicazione fra questi territori è difficoltosa anche perché sono lontani e sono spezzettati, e quindi sicuramente c'è questo tipo di problema. Ma ormai la questione del dissesto geologico, la questione del maltempo che porta gravissimi danni e morti, tocca dalla Liguria più a sud fino ad arrivare alla provincia di Imperia, che è quella che rimane, oltre a essere stato degli Scaiola, rimane quella un pochino meno toccata dal disastro. Invece tutto quello che riguarda Savona, Genova e La Spezia sono regolarmente massacrate dai problemi derivanti da un territorio che è stato completamente devastato e che continua a essere devastato. Ma non so se è arrivato, diciamo, sulle prime pagine dei giornali nazionali, non credo, ma i costruttori dei cantieri sul Terzo Valico si sono fatti belli in questi giorni dell'alluvione, dicendo che avrebbero regalato il nuovo progetto per le coperture per il bisagno, ovvero come andare a incanalare sostanzialmente i torrenti che provocano dei problemi in quella vallata. Quindi oltre al danno la beffa, cioè in una vallata i cantieri hanno provocato sostanzialmente il deragliamento di un treno, comunque ne sono profondamente corresponsabili, e hanno devastato intere zone che hanno riversato fango in tutta la vallata, e dall'altra hanno detto che faranno un regalo per costruire nuovamente qualcosa nella vallata dove c'è stato il morto. Una situazione ridicola, dove il presidente della regione applaudeva finalmente la disponibilità degli imprenditori a regalare qualcosa alla città, e con quasi lo stupore della gente che non è che si rende conto perfettamente dei giochini di potere che ci sono sotto, ma inizia comunque a sentirne una puzza abbastanza insistente,
sì,
diciamola
sì.
Così.
Forte.
Forte, sì.
Molto, molto chiaro. No, questo perlomeno io, non, per quanto mi riguarda, non l'ho letto. Forse si guardano bene da scrivere certe cose, così come da spiegare perché un treno è deragliato, insomma, le ragioni precise, perché insomma si è concentrati,
sì,
su molto altro.
Nei primi 10 minuti, mezz'ora dal deragliamento, immediatamente è stata data praticamente responsabilità al macchinista, che aveva superato i limiti di velocità. Questo, a quanto si è appreso, non è vero, non è un dato reale. Le testimonianze del macchinista immediatamente rilasciate erano: ho frenato perché c'era una frana davanti a me e non potevo far altro. Le immagini che sono state riprese dai residenti e dai comitati sono abbastanza chiare, nel senso che addosso al treno c'è una valanga di fango, e di fianco a questa valanga di fango c'è il cantiere del terzo valico. Quindi, mettiamola così, se non possiamo essere certi che sia l'unico responsabile, possiamo dire che è una grossa corresponsabilità quella del deragliamento. Questa è passata completamente sotto silenzio. Il giorno dopo sui giornali la responsabilità era del macchinista, e poi invece, cercando bene, è stato aperto di fatto alcuni giorni dopo un altro fascicolo, e adesso si sta indagando anche sulla questione del cantiere. Non che faccia affidamento ovviamente sulle procure, che solitamente, quasi sempre, provocano dei danni molto gravi al movimento, al dissenso sociale, ma ormai volevo dire che questa cosa era talmente chiara, talmente lampante, le fotografie talmente indiscutibili come dato oggettivo, che forse non si poteva fare altro. Non so dove arriverà, ma questo è un dato acclarato: lì c'è un cantiere, lì c'è stata una frana e lì c'è stato un deragliamento, e la frana era sul treno. Sì. Nello stesso giorno, così si capisce anche un po' meglio, la regione approvava una legge sostanzialmente regionale dove era consentito accettare delle regalie sotto forma di erogazioni liberali dai costruttori, e il giorno dopo questa approvazione di legge il costruttore del Terzo Valico, quindi Salini in Pregilio, facevano questo regalo alla regione con il progetto esecutivo per il Ferreggiano Bisagno. E sì. Non so, i fatti sono talmente eclatanti che non so se c'è una discussione, non so se si possa aprire una discussione.
Sì.
Addirittura. Io rimango qua, ogni tanto rimango ancora senza parole, però non so come dire.
Sì, sì.
Dovrebbero non solo vergognarsi, dovrebbero sparire, la gente dovrebbe trovare la forza, l'energia e il coraggio per liberarsi, perché più danni di questi non ne possono subire. Vediamo se veramente è un momento buono per cui risale un po' la volontà delle persone, della gente comune, delle classi più povere a riprendere un pochino in mano la parola. Forti anche del fatto che qua ci saranno da qui a poco le elezioni regionali, e quindi un pochino di pressione politica forse ci potrà essere costruita dalla base in maniera quasi per non sottostare nuovamente al ricatto delle nuove elezioni, del finire sotto la destra, come se questa fosse una sinistra al governo, eccetera eccetera.
Certo, chiarissimo. Bene, comunque sì, penso che già la manifestazione, continuare a fare informazioni in questo senso per le persone che anche sono meno magari abituate a informarsi o comunque a trovare informazione critica, credo che la manifestazione di sabato sia assolutamente un buon inizio per aggregare in questo senso e far circolare altre versioni, altre
letture. Era l'inizio che mancava da tempo, e che speriamo sia di buon auspicio, sia qualcosa in luce di più grande e di più importante.
Senti, le prossime, ci sono già state lanciate delle altre iniziative in questo senso?
In modo indipendente questa settimana, cioè indipendente, al di fuori diciamo di questa prima piattaforma che ha lanciato a manifestazione di sabato, sono già state organizzate altri appuntamenti. In particolare si parla dell'appuntamento di domani, perché domani sostanzialmente è giornata di consiglio comunale e quindi c'è stato un appello a intervenire in consiglio comunale rispetto alla questione dell'alluvione. È appunto un appuntamento lanciato in maniera indipendente. Andremo anche a vedere, a sentire, a partecipare in molti di noi per vedere che ha da dire e come continuare. E poi ci sono tutti gli appuntamenti del movimento contro il terzo valico, che hanno ripreso sostanzialmente i loro appuntamenti assembleari informativi e stanno lanciando una campagna a largo spettro su tutte le problematiche della città, proprio per dare anche argomenti in più alle persone, perché non è solo una questione legata al terzo valico, ma come sappiamo è un modello di sviluppo sbagliato che si porta dietro o è con causa di molti altri elementi che vanno dall'emergenza rifiuti in città, che è sempre sostanzialmente aperta, alla questione della costruzione, alla questione del porto e dei servizi pubblici e delle privatizzazioni. Quindi un respiro un pochino più ampio, e la campagna dovrà e prenderà piede nel corso dei prossimi mesi, ed è cominciata sostanzialmente adesso con i nuovi appuntamenti e le nuove assemblee.
Benissimo. Benissimo, ti ringraziamo tanto, non so se hai ancora qualcosa da aggiungere.
No, direi che ho detto tanto.
Hai detto tanto.
Cioè, un po' di musica per gli ascoltatori andrà benissimo.
ti ringraziamo per l'ampiezza, appunto, e insomma risentirci anche con le prossime iniziative da quelle parti.
Un saluto a voi e buona lotta.
Grazie, un caro saluto, ciao. Buona lotta, ciao.